Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Ricordo di Don Giuseppe è e deve essere un ricordo gioioso. Siamo tutti sicuri che lui è d'accordo e che questo è suo desiderio. Raccogliamo la parola dell'Apostolo come la sua parola di essere allegri nel Signore. E speriamo che questa grazia si prolunghi nella vita della comunità. E oggi abbiamo poi particolare la preghiera speciale per Maria Linda, per la quale offriamo questa Eucaristia in modo particolare. Ma vorrei solo aggiungere che in realtà è una preghiera per tutta la nostra fraternità qui, per tutta la nostra sede a cui teniamo tanto e che è così preziosa per tutta la vita della comunità.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, al capitolo 4, i versetti dal 6 all'8. Io infatti sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Parola di Dio.
Questi tre versetti sono chiaramente nel brano di oggi la corona della lettera. Difatti seguono disposizioni particolari, molti nomi, diverse notizie, diversi saluti, molte persone che sono ciò che segue può essere molto prezioso, interessante, ecco perché sono notizie. Varie notizie di persone, di situazioni, però questo, i versetti di oggi chiaramente concludono, sono un po' il vertice, danno anche forse da questo, dovremmo partire da qui per guardare indietro al messaggio della lettera, e perché questi versetti sono quelli che danno forza a tutte le esortazioni della lettera. Ecco, vi lascio la parola.
Il primo versetto di oggi è davvero commovente perché Paolo parla di se stesso e del suo sangue versato in offerta e su, in offerta, sullo, richiama moltissimo la lettera ai Filippesi, al capitolo secondo, dove dice: se anche il mio sangue deve essere versato in libagione sul sacrificio e sull'offerta della vostra fede. Quindi lui che ha fondato queste comunità, che ha dato la fede a Timoteo, che gli ha data la sua famiglia, però di certo la sua opera di diffusione del Vangelo, e adesso vede il suo sangue versato sull'offerta della fede di queste comunità, di di Timoteo. L'altro elemento sempre che richiama la lettera ai Filippesi è: ho terminato la corsa. Anche là c'è: se terranno alta la parola del Vangelo, allora nel giorno di Cristo io potrò vantarmi di non aver corso in vano, né in vano faticato. È molto bella questa cosa, ecco, che vicino alla morte pensa a queste comunità e vede il suo sangue versato in questo modo.
Ma io avevo pensato, come ha detto prima Giovanni, che tutto quello che Paolo ha detto a Timoteo finora, tutte le esortazioni, le raccomandazioni, le ha fatte proprio perché lui adesso è in questa situazione, cioè è al termine della sua corsa e quindi, come dire, ha voluto trasmettere proprio il suo cuore a questo suo figlio, il suo cuore, tutta la sua vita stessa, la sua passione per il Vangelo. E adesso anche a me sembrava bellissimo questo modo di, cioè, come lui parla della sua morte imminente, la considera appunto come un'offerta, come essere versato in offerta. In fondo tutta la sua vita è stata una vita consegnata al Signore, ma questo è il momento culmine, è il momento di consegnare completamente se stesso come un'offerta gradita al Signore.
Tutte le volte, diverse volte all'anno che incontriamo questo testo, o comunque molte volte, Giovanni Paolo ci ripete che ho conservato la fede, non va letto come...
magari sbaglio.
Come suo atteggiamento personale di Paolo, ma il fatto che ha conservato il deposito che gli è stato affidato. Insomma, io certamente tutta la lettera parla di questo, di conservare il deposito che è affidato, quindi... però in questo passo Paolo sta parlando di sé e anche del... sì, è vero, è stato richiamato la lettera ai Filippesi che dice mio sangue è sul sacrificio della vostra fede. Qui mi sembrava una cosa un po' più personale. Sto per essere effuso ed è giunto il momento di partire. E comunque si voglia leggere, ho conservato la fede. Certamente per Paolo, anche se fosse stato un'affermazione sul piano personale, sempre di quello si tratta. Non si tratta dei piccoli atti di fiducia in Dio, ma è proprio il deposito. Insomma, anche questa insistenza che la lettera non è di Paolo, certamente qui, se proprio non c'è nulla di Paolo, è proprio un falso, mi viene da dire. Mi faccio più fatica quando si parla sul piano dottrinale, posso capire che è un genere letterario diffuso all'epoca, perciò per affermare alcuni principi ci si rifà all'autorità. E qui è una cosa abbastanza elaborata, non so, quindi siccome c'è il dubbio, qualcuno ancora ritiene che non è del tutto sicuro, anch'io mi riservo di mantenere questo dubbio, che possa anche essere o di Paolo o, se non redatta da lui, comunque e che riflette le sue ultime
evoluzioni. Ci sono esegeti coi fiocchi fino ad oggi che ritengono che sia autentica. Ritengono che sia, non è
che è autentica.
Sia autentica.
Ecco, e comunque volevo anche solo ricordare che qui in presbiterio abbiamo proprio questa citazione: bonum certamen certavi, fidem servavi, qui nei due medaglioni. L'ho sempre notato in questa chiesa, mi è sempre fatto molto piacere proprio il brano di oggi.
Io mi ero fermato sull'ultima parola, cioè coloro che amano la sua manifestazione. Il giudice consegnerà la corona, ma non solo a me, ma a tutti coloro che amano la sua manifestazione, cioè traduce che attendono con amore. E lo sentivo parallelo con quello che aveva detto al capitolo secondo, versetto 22, persegui la giustizia, la fede, l'amore, la pace, con tutti coloro che invocano il Signore con cuore puro. Cioè queste definizioni dei credenti come coloro che amano la manifestazione del Signore, coloro che invocano il Signore con cuore puro, mi erano piaciute moltissimo, mi davano l'idea di una descrizione della vita di fede come una vita che è protesa, evidentemente protesa verso il Signore che è al centro e l'unificazione in quello, ma anche protesa verso appunto una risposta del Signore, verso un'invocazione che cerca uno sguardo, è un'attesa che cerca un incontro.
È una cosa veramente molto breve, ma questa espressione, io infatti sto per essere versato in offerta, è ovviamente un'espressione molto forte, molto significativa, indipendentemente adesso chi è che l'ha scritta, comunque vuole rendere l'idea della vita di Paolo, o per le sue parole, o chi le dice per lui, di una vita totalmente, pienamente, forse il termine più esatto, pienamente in simbiosi con l'esperienza, con la vita di Gesù, con l'esperienza che lui sa che è stata l'esperienza, la vita di Gesù. Questa offerta, che è un riferimento all'offerta sacrificale, ha questo significato. La vita di Paolo, quello che lui vuole rendere, chi per lui, è questo. È un'offerta sacrificale per che cosa? Per questa trasmissione, per questa testimonianza e per la trasmissione dell'insegnamento, della dottrina.
Beh sì, rimane sempre l'indecisione, se è lettera paolina o non è paolina. Diversi elementi depongono però a fatto che non sia paolina, espressioni, però rimane sempre l'incertezza. In ogni caso, se è Paolo o è un autore che riprende espressioni di Paolo e le mette insieme, espressioni che Paolo utilizza nelle lettere, in particolare abbiamo visto, la Fernanda ha citato Filippesi, ma anche la prima lettera ai Corinti, a me colpiva due cose, brevemente. La prima è la concentrazione di queste metafore. Non ne usa una, ne usa quattro, ne utilizza quattro, e quindi è una concentrazione che è molto significativa e molto evidente e che colpisce l'essere versato in offerta, il momento di sciogliere le vele e lasciare questa vita, poi il buon combattimento, la lotta, e poi il conservare la fede, il deposito della fede, tutta la lettera, come ricordava anche Sara, Timoteo, è per Timoteo che deve, non tanto l'invito a Timoteo in tutta la lettera, non è conservare, mantenere la fede, sì, questo è ovvio, ma tenere e di trasmettere, ha un compito che è quello di trasmettere il deposito della fede, e tutta la lettera, questo è l'ultimo tratto, e quindi mi sembrava davvero una specie di testamento che conferma tutto il carattere di testamento della lettera. E poi la seconda osservazione che faccio è il versetto ottavo, che mostra che appunto se Paolo o chi per lui tira fuori utilizza tutte queste concentrazioni di metafore, nell'ultimo versetto si capisce, si può comprendere che non lo fa tanto per mettere avanti se stesso, ma o chi lo fa per mettere avanti Paolo, ma per invitare, per esortare o confortare tutti coloro, quelli che amano la manifestazione di Gesù, che la attendono, e che quello che avverrà a Paolo avverrà a tutti. La corona di giustizia è un fatto personale, ma verrà consegnata, sarà una corona che verrà consegnata a tutti. E qui non è solo una salvezza personale, ma è un'attesa escatologica di del regno che deve venire, insomma, di un mondo nuovo, di una giustizia nuova.
Per indicare il mistero della sua morte, Paolo usa alcune immagini che dovevano essergli molto familiari nelle sue quotidiane meditazioni e nel suo ministero, poiché le aveva anche già usate, ce le aveva presentate anche nella lettera già ai Filippesi. La prima è quella già accennata della libagione sacrificale, che è molto significativa, ed è già accennata in Filippesi al capitolo secondo. Come si versavano sui sacrifici le libazioni di vino, olio ed acqua, sulle vittime pronte ad essere bruciate, così il sangue di Paolo, una volta versato, serviva ad impreziosire una vita consumata per il Vangelo. Un'altra immagine, anche questa già accennata, è quella della partenza, già usata in Filippesi, capitolo primo. Una partenza fatta a similitudine della nave che salpa verso l'alto mare, dopo aver sciolto gli ormeggi. E la stessa similitudine si applica anche per i soldati che piegano le tende e levano il campo. Ma alla base di tutto c'è solo e sempre il Cristo, sorgente di ogni nostra giustizia. È il Signore che lo ha assistito e lo ha rivestito di quella forza attraverso la quale il suo Evangelo fosse pienamente proclamato e ascoltato dai pagani.
A me è sembrata una lettera molto umana, cioè di Paolo, che come diceva Sandro, che è vicino ormai è alla fine della sua vita, le varie tensioni, i vari problemi ci sono, rimarranno, però lui è pronto proprio per fare il salto, e penso che dovrebbe essere augurarci così, in un passaggio così, per ciascuno di noi.
Sull'onda di quello che ha detto Sandro e di quello che diceva Stelvio poco fa, sarà giunta o non sarà giunta questa lettera a Timoteo? L'ha letta Timoteo? È arrivata in questa forma o è arrivata in un'altra forma che poi è stata rielaborata? Al di là di questo, però, ecco appunto, sulla questa onda così di documento testamentario, mi sembra che sia stata posta come esempio di che cosa deve fare un apostolo di fronte in articulo mortis, cioè che cosa deve pensare un apostolo o un cristiano, ma soprattutto un apostolo, quali pensieri deve avere e di che cosa si deve occupare quando si trova di fronte.
Per concludere, sottolineerei il concetto della ricompensa, che è molto presente, che è un concetto, un'idea anche contestabile, cioè meglio diverse volte è precisata, bisogna servire Dio non per la ricompensa, però la ricompensa è richiamata più volte e qui è un grande incoraggiamento. È sottolineata anche dal fatto che la corona è chiamata corona di giustizia, e quando si nomina il Signore si dice che è un giudice giusto. Giusto significa che mantiene le sue promesse, il che presuppone che anche noi abbiamo fatto qualcosa, no? Molti sono preoccupati di dire che Paolo non vuole mettere avanti se stesso, tutto è per la gloria di Dio, questo mi pare sicuro. Ma qui c'è la ricompensa di ciò che uno, e difatti anche le espressioni che usa prima, sono rimasto, ho tenuto fede all'impegno, all'incarico ricevuto, mostra che che la ricompensa è una ricompensa per un servizio. E quindi mi sembra molto confortante questo. Il Signore è un giudice giusto. Poi in più è anche oltretutto molto misericordioso, e questo naturalmente va al di là della giustizia, ma anche la giustizia lo impegna perché è sempre un patto. Ha fatto delle promesse e deve mantenerle. Quindi Paolo qui dice: mi spetta questa corona, e non soltanto a me, ma a tutti quelli che hanno vissuto rettamente. Ecco, preghiamo secondo l'intenzione di questa Eucaristia. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo per tutta la Chiesa, preghiamo per ogni battezzato e per chi ha più compiti specifici all'interno della Chiesa, per la fedeltà al proprio compito, alla propria vocazione, perché sia davvero fatta sulla fiducia nel Dio che ricompensa al di là delle nostre azioni. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti quelli che fanno fatica nella fede, nella testimonianza e nel vivere, ci siamo anche noi. Il Signore sostenga tutti, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per la pace, la comunione fra tutte le chiese, fra tutti i vescovi, nel compito della testimonianza della buona notizia del Signore Gesù morto e risorto per noi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per la giustizia e per la pace nel mondo, fra i popoli, fra gli uomini, fra tutte le comunità umane, a tutti i livelli. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E per tutti quelli che sono preposti per la giustizia, per un buon rapporto fra gli uomini, perché lo facciano nella convinzione, nell'assunzione della propria responsabilità per il bene degli altri. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutti i sofferenti, per tutti i malati, per tutti quelli che ci chiedono una preghiera, tanti. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E infine per tutta la comunità, come abbiamo ricordato, per Maria Linda in particolare, in questo giorno, per la sede di Monteveglio, Oliveto, e per tutta la comunità, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Anche per Chiara, per ringraziare il Signore di tutto il bene che ha profuso in questa sede, per tutti gli atti di carità, la sua assistenza agli ammalati, preghiamo.
Ma deve continuare? Non si sa. Continui.
Preghiamo oggi, ricordando nostro padre Giuseppe e padre Guglielmo nell'anniversario della morte, preghiamo per le sorelle che compiono gli anni, Elisabetta, Antonia Maria, Françoise e Cristina Bastia. Ricordiamo tutte queste, i loro impegni, il loro rapporto col Signore e la famiglia di Bastia. Preghiamo.
Ricordiamo ancora anche la mamma di Adriana, Adele, e anche la mamma di Gianluca Sgaravato. Preghiamo per loro, per tutti i loro cari. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ascolta, Dio, queste preghiere e aggiungi ciò che noi non sappiamo esprimere, per Cristo nostro Signore.
Amen.